Perché noi abbiamo, secondo le ultime stime, 1.000 miliardi di euro l'anno confiscati ai armati italiani. Sono, diciamo, i beni che loro sono consolidati. Questi beni, 1.000 miliardi, il valore di questi beni, 10% sono sequestrati, il 5% sono confiscati. Questa è in media italiana. Se poi rapportata alla città di Palermo, che è la città dove c'è un numero di beni confiscati e sequestrati, le cifre, ovviamente, le proporzioni sono diverse. Quello che viene ormai acclarato da tutti, per fortuna, è che la corruzione, il riciclaggio e l'autoriciclaggio, che sono state rafforzate dalla globalizzazione dei mercati e che ha reso evanescente la separazione tra economia e criminalità e la politica. Allora, se su questo fatturato annuo italiano di 170-180 miliardi di euro, come dicono alcune stime, il solo ramo commerciale incide direttamente sul mondo dell'impresa e supera i 90 miliardi, cioè 250 milioni al giorno, passano dai commercianti, dagli imprenditori ai mafiosi. È una piaga che tutti conoscete tutti, qui non c'è bisogno di farci la predica antimafia, perché insomma, almeno da questa parte del tavolo, non ho motivo di dubitare che siamo tutti d'accordo su questo terreno. Allora si pone un problema per chi vuole amministrare questa città: come usare, riusare i beni sequestrati e confiscati, perché la maggior parte di questi beni confiscati e sequestrati non è usata, e quelli che sono stati assegnati molto spesso, come abbiamo visto anche di cronaca, non sono stati ben gestiti. Allora, le forme di controllo per la gestione dei beni e la finalità dell'uso sociale, che è lo scopo fondamentale della legge Rognoni-La Torre, perché è stato questo come. Noi abbiamo fatto qualche proposta, non per il prodomo nostro, diciamo, abbiamo fatto una ricerca, abbiamo fatto un campione di beni confiscati. Abbiamo visto, ad esempio, ci sono alcune aree non utilizzate, confiscate, tra l'altro assegnate al Comune di Palermo. Il Fondo San Gabriele, 4 ettari, il Fondo del Bello Lampo Santa Croce, possono diventare orti urbani, significherebbero centinaia e centinaia di lotti, 100 metri, 200 metri, tanto sì, con un minimo di attrezzatura, un po' d'acqua, un minimo di assistenza, diciamo, di supporto e così via, da offrire ai pensionati della città di Palermo, che potrebbero fare un centro di riunione, di socialità e anche di economia, perché ovviamente tutti quei pomodori o le zucchine possono essere. Non è un'idea per... e non costa molto, e non costa quasi nulla praticamente, perché l'investimento ci sono case che sono state confiscate e non ancora utilizzate, possono essere destinate ai senza tetto di questa città. Ma abbiamo proposto un censimento di alcune idee, sono state fatte in questa ricerca che abbiamo presentato qualche mese fa in facoltà di architettura, ordinata da noi da un comitato scientifico di alto profilo. Oppure, ad esempio, tipo Villa Maltese, è uno dei casi che abbiamo studiato, può diventare una biblioteca, un centro culturale a disposizione di quel quartiere, è una delle più belle ville, diciamo, di questa città, di recupero, di uso e di utilizzazione. E allora, ecco, questa è la domanda che vi faremo: come volete di fronte a questa tematica dei beni confiscati in questa città, che è un modo concreto per fare antimafia? Perché se inseguiamo soltanto alcuni aspetti della criminalità, il racket e così via, senza risalire poi alla responsabilità politica che sta dietro questi aspetti, naturalmente noi non sconfiggeremo mai la mafia. Infatti, dall'Unità d'Italia a oggi si reprime il lato criminale, ma non si colpisce quello che è appunto l'essenza stessa della mafia, cioè il rapporto, il trinomio tra affari, mafia e politica. Senza la politica non esisterebbe la mafia, e senza questa mafia non si alimenterebbe questo sistema politico. Ma questa è un'opinione, ovviamente, del centro della torre, ma chiediamo a voi la vostra opinione, il vostro giudizio, il vostro programma per questa città. Prego.
Io innanzitutto credo che vada recuperata nella gestione dei beni confiscati alla mafia, visto che Palermo è una capitale, purtroppo, di questa soldi rispetto al quantitativo di beni confiscati alla mafia presenti nel nostro territorio, vada recuperata la trasparenza dell'assegnazione. In questi anni l'assegnazione è stata messa nelle mani di politici che molto spesso le hanno spartite, questi beni che dovrebbero invece essere affidati secondo bandi pubblici su finalità precise e su un progetto che comunque il Comune si deve dare. Invece quello che è accaduto in questi anni è stato, grazie Vito, è stato il fatto, e lo abbiamo, ed è emerso tutto questo anche dai numerosi servizi che ci sono stati giornalistici di denuncia rispetto all'affidamento dei beni confiscati alla mafia. Noi dobbiamo fare recuperare quindi la trasparenza dell'affidamento. Due, dobbiamo far sì che soprattutto per le associazioni di volontariato e anche per le famiglie più bisognose, visto che secondo me la finalità deve essere mantenuta tale e quale come è prevista dalla legge, e noi abbiamo a Palermo sperimentato anche in una città in cui c'è una carenza di edifici sociali, chiamiamoli così tra virgolette, abbiamo anche sperimentato l'affidamento di questi beni a famiglie che non hanno alloggio. Io queste finalità le manterrei identiche, perché però il problema è uno: noi non possiamo limitarci ad affidare alle associazioni di volontariato beni confiscati senza preoccuparci anche della ristrutturazione e della manutenzione. Molto spesso mi è capitato di incontrare associazioni che avevano avuto affidato al comune un bene che per ristrutturarlo occorrevano migliaia e migliaia di euro. Tutto questo, siccome abbiamo anche un settore dell'amministrazione pubblica che è il COIME, che si può occupare di ristrutturazione e di qualificazione, vanno sicuramente create le condizioni affinché non si affibbino su associazioni che fanno del volontariato molto spesso la loro forza, anche i costi della ristrutturazione oltre che del funzionamento. Oltre a questo, credo che l'idea che hai detto poco fa tu, Vito, sugli spazi verdi, perché un'altra difficoltà nell'affidamento dei beni confiscati molto spesso è stata legata ai terreni incolti o alle ville, con spazi vasti di verde attorno. L'idea di riuscire a utilizzare questi campi, che altrimenti normalmente non vengono nemmeno richiesti, per cui noi abbiamo centinaia e centinaia di metri quadri di terreni confiscati alla mafia non utilizzati, l'idea di utilizzarla per orti urbani secondo me è una finalità assolutamente condivisibile e che va assecondata.
Sui beni confiscati, diciamo, il lavoro fatto negli anni è stato notevole, nel senso che io ho partecipato proprio una decina di anni fa ai primi passaggi in cui si è tentato in tutti i modi, è significativa anche, ma devo dire è stato un percorso difficile, impervio a volte, proprio perché spesso questi beni non solo erano degradati ma venivano anche vandalizzati dai proprietari mafiosi, proprio per impedire che le famiglie in emergenza avessero un'assegnazione, o comunque ci sono stati fenomeni di intimidazione, di minacce. Quindi in questo l'amministrazione non ha avuto, diciamo, una grande capacità e una grande determinazione. Io credo che invece da questo punto di vista delle risposte importanti si possano dare, e se da un canto è vero che il COIME può fare dei lavori, altre volte è anche vero che parlare di autorrecupero è diciamo una possibilità, autorrecupero che è un modo in qualche modo autogestito ma sostenuto dall'amministrazione, affinché queste famiglie se stesse divengano protagoniste e che risolvano, soprattutto in quei casi in cui, diciamo, il recupero dell'immobile non comporta dei lavori di tipo strutturale fondamentale, sono persone che possono da sole, autonomamente, sono esperienze che ci sono in tutta Italia, come l'autocostruzione, in questo caso c'è l'autorecupero, e io credo che questo sia un modo, diciamo, per risolvere alcune volte problemi meno gravi che senza coinvolgere necessariamente le strutture, diciamo, comunali. Però tutto questo deve avere la ferma volontà da parte dell'amministrazione, cosa che non c'è stata e che invece ci dovrà essere. Non c'è stata proprio perché queste assegnazioni sono state poco trasparenti, gli assessori al patrimonio spesso hanno gestito questi beni come cosa loro, elargendoli a chi diceva, no, a chi faceva simpatia, a chi conveniva, e quindi questo, diciamo, è stato oggetto ovviamente di grandi scandali anche. Noi abbiamo lavorato anche ad un regolamento sull'assegnazione dei beni confiscati che faceva anche una specie di, proponeva anche una specie di cabina di regia che diciamo, coordinasse tutti i settori della pubblica amministrazione legati, diciamo, all'assegnazione del bene confiscato, prevedendo anche una serie di controlli, diciamo, a più, da più lati, da più fronti, per verificare che effettivamente il bene venisse utilizzato correttamente. Per quello che poi riguarda appunto i terreni o comunque le ville, io ripropongo ancora una volta il tema della progettazione partecipata, perché l'idea dell'orto mi pare un'idea molto bella. Gli orti, diciamo, da dare pensionati, anche perché noi avremmo una produzione agricola possibilmente biologica a chilometro zero, che mi pare il massimo, diciamo, utilizzando un terreno confiscato ai mafiosi. Io credo che sia questo il top, e tante persone appunto che possono accedere, perché no, non pensare anche alla possibilità di creare occupazione in questo modo. Bello Lampo c'è la Tessina, tutto quello che però appunto torno a dire, questa ogni territorio ha una sua identità, una sua storia che va ricostruita e ricostituita, e proprio sulla base di questo le proposte che vengono ai cittadini sull'utilizzo del bene confiscato sono proposte, diciamo, importanti, e sulla base di questo bisogna decidere cosa farne. Dico, io in questo momento non so cosa è meglio, cosa è peggio, lo voglio sapere dai soggetti che vivono in quel territorio.
Tu, Vito, hai parlato, ci hai fornito delle cifre che sono veramente impressionanti, e hai parlato della legge Rognoni-La Torre. Io voglio aggiungere alla legge Rognoni-La Torre quella che è stata l'evoluzione, poi cioè la legge del 96, proposta da Libera, perché fu una legge di iniziativa popolare su cui, ricordo, raccogliemmo 1 milione di firme, fra l'altro in un periodo di tempo molto breve, che tanti entusiasmi suscitò, e oggi l'utilizzo dei beni confiscati è possibile grazie a quella legge che facemmo con Libera. Utilizzo dei beni confiscati è un tema molto importante, perché i beni confiscati hanno attirato sicuramente molte voglie, diciamo così, e però nello stesso tempo il piano per poterli assegnare non è mai stato un piano organico e razionale. Si iniziò affidando questi beni per esempio alle caserme, facendoli diventare scuole, e ben venga, è stato un fatto importante, anche simbolico, che in un terreno come in una villa confiscata alla mafia si facesse, come è successo a Palermo, una caserma dei carabinieri, o che nella villa di Totorrina a Corleone, in questo caso, si mettesse la guardia di prima una scuola e poi la guardia di finanza, è sicuramente un fatto importante, perché valorizza anche il senso morale, anche il messaggio che con quella legge abbiamo voluto portare avanti. Oggi c'è ormai un utilizzo abbastanza ampio, ricordiamo, tu hai detto le cifre, cioè la parte dei beni effettivamente confiscati rispetto a quelli sequestrati è una parte minima, e la parte assegnata è ancora una parte piccola rispetto a quello che si potrebbe fare. Quella della necessità di avere dei fondi per poter effettivamente utilizzare questi beni è un problema che ci siamo posti quando con Don Luigi Ciotti portammo avanti questa legge, ce lo siamo posti fin dal principio, perché alcuni beni erano già o non erano ultimati o comunque non erano facilmente assegnabili per le finalità d'uso, ma soprattutto il fenomeno della vandalizzazione subito prima della confisca, spesso proprio per rendere inutilizzabili, era anche quello un problema molto grave. E allora si parlò e in parte si attuò di un fondo da costituire con il denaro confiscato ai mafiosi, perché anche il denaro, i conti in banca, i contocorrenti sono stati confiscati, per poi si preferì peraltro con ragione, utilizzare invece questi denari confiscati per il sostentamento delle famiglie delle vittime della mafia, soprattutto dei poliziotti, dei carabinieri. Ma io credo che una parte, anche simbolicamente e non soltanto simbolicamente, dovrebbe essere assegnata proprio per poter utilizzare, fare la manutenzione e assegnare i beni confiscati. Ricordiamoci poi che i regolamenti ci sono, c'è il regolamento nazionale, è bene che i comuni si approntino i loro regolamenti, ma c'è un regolamento nazionale per l'applicazione di questa legge che prevede già tutto questo, perché prevede che ci siano degli elenchi non soltanto dei beni confiscati con la loro destinazione d'uso, ma che ci siano anche degli elenchi di coloro che chiedono l'assegnazione, perché questi due elenchi si devono intrecciare necessariamente. Non possiamo affidare un terzo piano a un'associazione che per esempio si occupa dei disabili, non si possono neppure affidare gli orti urbani, che sono un'idea bella già realizzata, se li facciamo fuori città, perché è chiaro che il pensionato deve averle lì vicino, insomma, per poterlo usufruire veramente. Quindi è importante che questi due elenchi si intreccino, ed è importante che ci sia la massima trasparenza nell'utilizzo e nell'assegnazione dei fondi, dei beni confiscati, perché questo significa valorizzare al massimo questa legge. Se il bene, e anche questo è previsto nei regolamenti, se il bene non viene utilizzato entro un anno dall'assegnazione, il comune lo ritira e lo assegna a qualcun altro. Non solo, ma la finalità a cui esso è destinato deve essere rispettata, perché anche questo è elemento per la recessione del mezzo. Quindi tutto questo, dicevo, è già previsto, basterebbe veramente applicare bene la legge e farla funzionare nel modo giusto. Ricordiamoci che i beni confiscati diventano proprietà dei comuni di appartenenza e che quindi devono essere utilizzati per le finalità del comune. L'assegnazione che fu fatta temporanea a fini abitativi per l'emergenza abitativa, appunto, fu una gestione piuttosto faticosa. Per arrivare a questo si dovette far entrare l'emergenza abitativa in una situazione di emergenza di ordine pubblico, altrimenti non sarebbe stato possibile farlo, ma tale è, perché l'emergenza abitativa è una situazione di ordine pubblico. Quindi, ripeto, le norme ci sono, il modo di applicarle ci sono, è questione veramente di usare la massima trasparenza e la finalità giusta nell'assegnazione dei beni. Io credo che una delle cose che bisognerebbe con più attenzione curare è in questo caso la meritocrazia, cioè assegnarla a delle associazioni che o hanno già dimostrato di avere fatto delle cose concrete, delle cose vere, perché purtroppo spesso ci sono associazioni che sulla carta fanno delle cose ma poi effettivamente non la fanno, e allora questo si potrebbe dire, ma allora non si può assegnare a un'associazione nascente. No, gli si dà un termine per poter dimostrare di essere effettivamente virtuosa e di utilizzare al meglio il mezzo per questo. Un'altra situazione volevo dire, cioè l'importanza di collegarsi anche per esempio per l'utilizzo all'università e alla ricerca, perché l'università può fare sul territorio e a partire dai beni che già esistono una sorta di incrocio, cioè vedere a che cosa possono servire meglio e come utilizzarli al meglio. Io credo che l'università e la ricerca dovrebbero essere molto più valorizzati in questa terra e dovrebbero incrociarsi molto più spesso con la gestione con la macchina pubblica, diciamo così. Le coste, ma se noi pensiamo che le coste sono ridotte in queste condizioni proprio per la presenza mafiosa in questo paese, forse lo sbagliamo. Se noi pensiamo che l'economia è ridotta nelle condizioni in cui è ridotta proprio per la presenza mafiosa, non sbagliamo. Che le coste siano deturpate e inquinate è colpa del tanto abusivismo che in questa terra ha sicuramente matrici illegali, sicuramente ha matrici mafiose, e tutto questo è sempre passato sotto silenzio perché non c'è stata una gestione chiara e un modo chiaro di affrontare questa situazione. Noi sappiamo che la mafia ha influito persino sulla mancanza di sviluppo turistico di questa città, perché lo ha impedito, perché non aveva interesse a che questo avvenisse. Quindi il problema mafia in questa terra non è solo importante e determinante per quello che è stato lo sviluppo o la decadenza di questo territorio, lo è anche perché ha bloccato l'economia, l'ha inquinata, e oggi tanta politica mafiosa o imprenditoria mafiosa fa pagare il prezzo della sua presenza e della sua attività negli anni con il degrado e con la mancanza di sviluppo di questa terra.
Sono contento, io credo che qui tutti quanti abbiamo le idee chiare su quanto riguarda l'utilizzo dei beni confiscati alla mafia, e devo dire che anche in Consiglio Comunale tutti e tre, io Antonella e Davide, abbiamo portato battaglie interessanti anche per mettere regole certe. Finalmente si parla di regolamento, e si è parlato di regolamento sull'assegnazione dei beni confiscati alla mafia grazie alle nostre battaglie e anche alle nostre proposte di deliberazione di iniziativa consigliare, per cui su questo io vedo che le regole, quando ci sono, poi tutelano tutti quanti. All'interno delle regole è possibile immaginare tutti i percorsi possibili, è inutile spendere altre parole sulle gestioni passate. Per quanto riguarda la vicenda dei terreni che sono in periferia, per rientrare all'interno quelli che sono terreni senza altro utilizzo, io vengo da un terzo settore che però ha anche un'idea avanzata e che si definisce anche in alcuni casi impresa sociale. Allora noi dobbiamo immaginare anche delle sinergie con quelli che sono tutti quei meccanismi economici in grado anche di poter portare ricchezza all'interno di quei territori. È vero che se dobbiamo fare gli orti sociali, li facciamo per gli anziani, ma anche per le famiglie, per i giovani, per tutti quanti, per cui apriamo sicuramente questa possibilità. Ma porto un esempio, ad esempio, al quale sto dando una mano nella contribuzione, che è per esempio un progetto all'interno di terreni confiscati alla mafia che si trovano nella zona di Cepulli e dentro la Conca d'Oro, proprio il Mandarinetto. Lì abbiamo immaginato un progetto che si chiama Mandarinarte, cioè un progetto che prevede la valorizzazione del territorio, di quel terreno, a partire dal mandarino, che può dirci tanto, e che prevede anche lo spostamento di attività culturali su quei territori. Lì noi abbiamo immaginato di costruire un'arena chiaramente chiaramente che debba essere sostenibile con l'ambiente, per cui abbiamo immaginato di realizzarla in legno, per dire il vero è già in realizzazione, per cui all'interno di questo mandarinetto i bambini vanno con le scuole intanto per funzione pedagogica, per imparare appunto come raccogliere i mandarini, che cosa ci può essere, cosa può venire fuori dal mandarino, le varie fasi della potatura, e quindi una funzione anche di conoscenza del territorio attraverso la natura. Dall'altra parte portiamo in quelle che sono borgate di periferie o zone periferiche attività culturali, quindi abbiamo lì realizzato un'arena, un teatro all'aperto dove i vari gruppi teatrali, i gruppi artistici della nostra città possono esprimerci animando anche quella che è la borgata all'interno di quelli che sono i territori. Questo è stato realizzato con denaro che è stato richiesto con progettazione alle varie fondazioni, alle varie anche banche. Allora io credo che il comune, al di là, e noi potremmo dire che è giusto che il comune diede soldi per la riqualificazione del bene, mi convince molto l'autorecupero, ne abbiamo parlato per quanto riguarda la vicenda abitativa, perché è chiaro che quando tu una famiglia dà la possibilità di dare un alloggio e lo dai in autorecupero, e molto spesso le stesse famiglie sono in condizione di poterlo recuperare perché ci sono delle competenze. Per quanto riguarda le associazioni, noi sappiamo che il comune di Palermo non ha molto denaro in cassa, per cui può restare un proclama non atteso. Allora io credo che il comune potrebbe fare qualcosa in più. Siccome i beni vengono dati, e quando vengono affidati, ed è chiaro che devono essere affidati dietro la riconoscibilità del lavoro sociale e territoriale, dietro le finalità, per cui è chiaro che la Polizia Municipale deve controllare, deve andare a verificare insieme a una commissione interistituzionale l'utilizzo dei luoghi e le finalità, secondo le finalità proposte. I beni vengono dati, però chiaramente a titolo gratuito. Allora io credo che uno sforzo in più potrebbe essere quello che il comune fornisca invece le garanzie bancarie per poter consentire anche alle organizzazioni, alle imprese, alle cooperative, ai soggetti assegnatari di poter, bancaria su questa è ben disponibile a poterlo fare, per poter sostenere degli interventi che rendano produttivo, che rendano in realtà appunto il percorso e una progettualità che continua, perché noi dobbiamo sempre più spingere, secondo me, in questa direzione. Dobbiamo far sì che tutte le azioni siano sostenibili, e siano sostenibili non soltanto con denaro pubblico, ma con la capacità di poter intercettare il denaro fra le varie fondazioni e fra i vari strumenti di recupero appunto dei fondi che ci sono a tutt'oggi. Quindi il sistema delle garanzie, delle fiduzioni bancarie, delle garanzie che può offrire il comune può essere sicuramente uno strumento più facilmente percorribile per attuare le finalità preposte. Quindi credo non dovremmo dilungarci tanto, perché credo che siano queste la sostanzialità di quello che dovevamo dire, è stato già ripreso dagli altri candidati. Anzi, sono molto contento di questa occasione, perché è questo il tipo di confronto e di, che noi dobbiamo tenere, cioè sui temi, sui confronti, sul patrimonio comune, perché è così che costruiamo il 5 di marzo.
L'ultima domanda alla quale posso poter rispondere con più sicuro tempo è questa. Noi vi chiediamo, vediamo come dentro il relatore, ma penso in rappresentando l'esigenza della città di Palermo, vi impegnate formalmente, so che la risposta è sì, quindi non è retorica la domanda, però vi impegnate formalmente a chiedere a tutti i candidati delle liste che vi appoggeranno, che sarà la sottoscrizione di un codice etico, perché poi nessuno possa scoprire che non lo sapevo.
Ti ringrazio, devo dire che la mia candidatura nasce proprio non soltanto su un programma, ma proprio su un codice etico che è stato predisposto dalle associazioni che hanno aderito al cartello Palermo Più, che proprio parla di comportamenti della politica, per cui all'interno di questo codice etico posso dire anche quello che abbiamo messo chiaramente innanzitutto il comportamento, l'etica, i non i corrotti, i non coloro che hanno dei carichi pendenti all'interno chiaramente dei propri curriculum, e soprattutto di stare attenti anche alla candidabilità di soggetti che hanno avuto delle frequentazioni volontarie. Anche il sospetto, come si diceva, è interessante. Per cui devo dire che tutto il nostro percorso nasce su questo, nasce su una carta etica che è aperta a tutti i soggetti che si riconoscono nel nostro programma. Per cui sembra retorica, però non è scontata. Per cui mi fa molto piacere questa domanda, perché c'è bisogno che tutti quanti formalmente ci prendiamo questo impegno.
Parola, così poi chiudiamo.
Sì, senz'altro.
Giuro.
Vabbè, ma è la risposta perché.
Sì, la risposta è ovvia, sì. Io però colgo l'occasione anche per fare un invito sulla trasparenza dei conti. Trasparenza oggi. Oggi è uscito un articolo su Repubblica che io comunque ho apprezzato, però secondo me è importante anche che i conti di questa campagna, che è soltanto per le primarie, non è neanche una campagna elettorale per le amministrative, siano, diciamo, la spesa per le elezioni sia una spesa contenuta, perché credo che in questo momento di gravissima crisi bisogna pensare due volte a quello che noi stiamo spendendo per la campagna elettorale. Io questo è un appello che ho rivolto a tutti i candidati e so per certo che verrà accolto, ma deve essere fatto adesso. La pubblicità possibilmente online è di quello che entra e di quello che esce.
Grazie.
Io dico che noi dobbiamo pretenderlo questo, non soltanto volerlo, lo dobbiamo pretendere perché è una forma di rispetto nei confronti degli elettori. Vorrei dire che per quanto riguarda quello che diceva Antonella, cioè i conti, non deve essere soltanto online, perché c'è troppa gente che online non sa andare, non può usufruire di questo mezzo, e quindi metterle a disposizione anche in maniera più semplice, consultabile da tutti, per esempio nella propria sede dove è possibile andare a vedere. Io l'ho già fatto. E poi volevo anche sottolineare una cosa: i codici etici sono importantissimi. Però i codici etici sono lastricate le vie della politica, quindi il codice etico non solo deve esistere, ma deve esistere anche l'obbligo del controllo che poi ciò che si è firmato venga mantenuto.
Grazie, io ho qualche parola di chiusura. Intanto ringrazio gli amici del centro-sinistra che hanno voluto accettare questo incontro qui. Noi ci siamo mossi, come ho detto fin dall'inizio, da un'esigenza fondamentale: far conoscere i contenuti programmatici, perché questo può aiutare un cittadino a fare una scelta consapevole e soprattutto più libera. E questa scelta, e lo dico anche a tutti gli amici qui della stampa, va aiutata dagli stessi media, perché se esaltiamo i contenuti programmatici, qui avete visto sono molti, complessi, articolati, e devo dire, questa è la mia notazione particolare, non erano ancora apparsi in tutta la sua chiarezza, anche se siamo agli inizi della campagna per le primarie, ma siamo anche già quasi alla fine, perché siamo, diciamo, due settimane dal voto. È importante, appunto, perché se vogliamo una città diversa bisogna aiutare a partire. ad accrescere la consapevolezza di questa città dei danni fatti e dei danni come vanno riparati e della prospettiva. Noi diamo questo modesto contributo come centro, naturalmente voi avete visto, c'è una videoregistrazione che sarà poi sul sito, il sito è molto visitato, questo ce ne compiacciamo, e la sintesi scritta va sulla lista, su dell'opera, che non le dico come dice Luca, in Italia 40.000 lettori, immeritatamente diciamo, però come è fatta con la collaborazione di giornalisti professionisti e praticanti, giornalisti professionisti gratis e praticanti diamo il contributo previsto dalla legge, che è il triplo di quanto assegna il giornale di Sicilia ai suoi praticanti, perché siamo poveri, povere è l'emosina, però nel senso che in questo caso non è l'emosina, è il dovuto e corrispettivo che spetta al giovane praticante. Quindi diciamo uno strumento modesto ma di diffusione e di conoscenza. E allora il messaggio voglio dare appunto tramite voi a tutti i cittadini è questo: Palermo può essere gestito molto meglio, qui ci sono le competenze, le conoscenze e anche le proposte per farlo. Si tratta di fare appunto una scelta consapevole, ognuno della propria libertà individuale di opzione, posso dire, ma convinti che possiamo uscire. Non dobbiamo far dimenticare 10 anni di maltrattamenti che questa città ha subito, possiamo cancellarlo con una migliore gestione. Grazie a voi. Grazie.